È un sabato pomeriggio d'agosto, uno di quelli in cui l'estate sembra essersi presa una pausa. Cielo spento, vento insistente, il tipo di giornata che ti costringe a prendere gli abiti autunnali. Per ragioni che non sto qui a raccontare, mi ritrovo appena a San Giovanni per De Gustibus, un festival di arte, musica e cultura. Sto salendo verso il centro storico, infreddolita e infastidita dalla salita, che sfida pure chi è cresciuto con le scalette a Macerata. Poi giro un angolo e qualcosa mi costringe a fermarmi. Un'illustrazione, una frase, un poster dopo l'altro. È una mostra urbana, a cielo aperto, tra i muri e le pietre. Un dialogo visivo tra il presente e le radici. Ed è lì che mi succede una cosa che non mi aspettavo. Mi sento a casa, non per nostalgia, ma per riconoscimento. Mi si apre una crepa da cui entra luce, come recita una scritta al neon in Vicolo Consalvi. Un luogo da tenere in mente, il perché lo scopriremo poi. La verità che entra è che per molto tempo io con quella casa ho avuto un rapporto complicato, e ancor di più con il mio modo di parlarne, quel suono che cerco di smussare, mimetizzare, correggere. All'università è stato ancora più evidente. Più amici fuori sede conoscevo, più sentivo che le parole, le mie parole, diventavano terreno di confronto o di scontro. Il dialetto come difetto, come zavorra, il marchigiano come qualcosa da cui emanciparsi. Una lingua sporca, agreste, grezza, sgraziata, da ignoranti persino. Cantilenante nel migliore dei casi, di campagna, ne ho sentite tante. E allora smetti di dirle certe cose, o le dici con la voce abbassata, ed è così che inizia a sbiadire anche il legame con i luoghi. Col tempo ho capito che quella ruvidità è una musica, una lingua che interroga, che tronca i verbi all'infinito, che accorda il verbo singolare al soggetto plurale, che scambia la T per la D e la B per la V, e questo per me è proprio uno scioglilingua. Ma che canta, e come se canta. Ma per capirlo, devono accadere quelle piccole cose che ti riportano a te stesso. Come una parola detta male, o detta giusta, per la prima volta senza scusarti. Succede che quella mostra, la mostra Non è niente, che avevo incrociato per caso, arriva proprio a due passi dalla radio. Prendo Danilo e Aurora, che conoscete bene, e li trascino a Vicolo Consalvi. Ne usciamo tutti e tre con la stessa sensazione. Questa roba ci riguarda. E oggi, in questo episodio un po' speciale, ne parliamo. Ma prima, come si dice in questi casi, let's address the elephant in the room. Ve lo dico in inglese perché è il primo dei molti slittamenti linguistici di oggi. Vi starete chiedendo, dov'è finito Danilo? Perché non lo sentite parlare? Ecco, mi ha prestato The Metropolitan, sì, il suo figlio prediletto, per uno speciale fuori stagione, un episodio a parte, una specie di spin-off tipo quelli natalizi nelle serie TV, dove la trama si sospende e resta solo la parte emotiva. Perché questa storia non è solo un racconto su una mostra, è un piccolo racconto d'amore. E infatti incontriamo Marche Love, il progetto di Romina Mitillo e Cristiana Cestola di Studio Idee. Sono Lucrezia, come avrete capito dall'introduzione, e siamo qui con
Cristiana
e
Romina
di Mark Love, che è un'agenzia di comunicazione. Correggetemi se sbaglio.
L'agenzia si chiama Studio Idee.
Sì.
Invece il progetto che speriamo di raccontarci in maniera si chiama Mark Love, What You Say.
Perfetto, io già ho fatto il mio sfondone, ma questo lo teniamo perché è giusto un po' di internet verità.
Assolutamente.
Allora, io nella intro ho cercato di parlare un po' come ho iniziato a conoscervi, però voglio fare un passo indietro per mantenere il nostro ritmo di suspense, così che la gente non scopre subito di che cosa parliamo e ci schippa. Vogliamo tenerli in ostaggio il più possibile, se per voi va bene.
Assolutamente.
Cerchiamo anche di riportare un po' la chimica che c'è stata in questi giorni. Noi ci siamo divertiti tanto, ci sono io, ma c'è anche Aurora in regia, che ha detto che oggi non ci vuole parlare. Però cerchiamo di riportarla un po' nel podcast che Danilo ci ha prestato. Grazie Danilo. Vogliamo iniziare dalla vostra storia professionale? Mi raccontate qualcosa di voi?
D'accordo.
Allora, da cosa inizio? Inizio da come ho conosciuto Romina.
Sì, mi piace.
No, allora, io vengo da un percorso di studi artistici Sono laureata in grafica d'arte all'Accademia delle Belle Arti di Urbino. E circa 2 anni fa, sì, 2 anni, ho conosciuto Romina perché io cercavo un lavoro. Un giorno chiamo, cerco lavoro. E ho, diciamo, conosciuto l'agenzia di Romina che ha Studio Idee via internet. E quindi prendo, chiamo e chiedo se hanno bisogno di qualcuno. Beh, ci vediamo domani. Ok, poi... E niente, quindi mi avvio e prima di tutto, cioè, guardo la via, ok, Macerata, però arrivo in via Panfilo, ma non capivo dove era questa agenzia, tipo...
Perché non si immaginava di dover andare a finire nell'ex mattatoio.
Esatto, era dentro al MAT, che è uno spazio bellissimo di co-working. Quindi chiamo Romina, ma scusa, ma dov'è? E niente, lei esce da questo mega spazio. Sto qui dentro.
Col pensiero, ecco, già parto male.
Esatto. E niente, quindi abbiamo parlato tipo 5 minuti. Ok. Se ti va di rimanere, a posto. Dico, ma io non c'ho la macchina perché mi ha voluto accompagnare mio padre. Insomma, chiede perché ha voluto fare sta cosa e quindi non ero in macchina. E niente, quindi sono rimasta lì e mi ha riportato poi Romina. E
la cosa bella è che io sono uscita e ho detto al padre, guarda, tranquillo, la riporto a casa io.
Ti fidi di me? Comunque, una ventata d'aria fresca in un mondo che è diventato molto... caricare i curriculum sulle piattaforme che sì, poi verranno rivisti da probabilmente personale non umano.
Ma noi siamo una piccola realtà, in realtà è stata proprio una fortuna perché io cercavo una persona e quindi quando ho visto il curriculum di Cristiana mi è piaciuto subito, poi l'ho incontrata, io sono molto empatica e quindi proprio...
Vai, racconta Belle. Il tuo punto di vista.
No, a me è piaciuta moltissimo subito, ho trovato proprio empatia con lei. Poi lavorandoci, lei è bravissima, un'artista meravigliosa, come molto spesso capita quando escono dalle scuole, in realtà col mondo digitale...
Zero, assoluto.
Zero.
Perché, vabbè, io ho fatto, diciamo, un percorso un po' super artistico, una roba nel mondo delle idee, dei sogni... Platone, Aristotele e quant'altro. No, vabbè, io sono incisora, quindi incido e ho fatto proprio grafica d'arte. E quindi...
quasi artigiana.
Esatto, sono un'artigiana, questo è. E quindi, ok, ho fatto qualche esame di computer graphic, ma io sono, rilego più che altro i libri, più che altro che...
Quindi per i giorni sono stati stupendi perché gli chiedevo sai usare questo, sì, ero sconvolta dalla sua mancanza proprio di digitale, proprio di utilizzare.
Però sei stata una brava maestra.
Quindi guarda. Questa è già la prima cosa che sovverte gli equilibri generazionali in realtà.
Sì, io perché... sembro venuta da un'altra epoca.
C'è stato questo switch linguistico al presente di autoconsapevolezza.
La sera gli dicevo sempre che doveva far pace col mondo digitale, che l'avrebbe sicuramente supportata nella sua visione artistica. Quindi ho detto, ci devi far pace con sta roba, punto.
Noi ce l'abbiamo un po' questo rifiuto effettivamente, è una cosa che viene fuori spesso. Io ho studiato comunicazione e poi ho iniziato a fare tutt'altro perché ce l'ho un po' questo bisogno atavico di andare in un eremo dove...
Anche Cristiano l'aveva.
Io andavo negli eremi.
Ecco, ci abbiamo un punto d'incontro.
Sì, assolutamente. Io invece è proprio il contrario e quindi ho cercato di fargli comprendere quanto era difficile non utilizzare quegli strumenti per una... visione artistica come quella che aveva Cristiana. Poi quando siamo partite col progetto io l'ho dovuta convincere che non avremmo mai distrutto una visione artistica del progetto.
È l'arte del compromesso?
Non lo so, questo fu...
Sì, cioè...
Però non eri molto, insomma, cioè avevi un po' paura del mondo digitale.
Sono sempre un po'... diffidente verso qualsiasi cosa, però allo stesso tempo aperta, quindi Cioè, comunque, se non avessi creduto in questo, sicuramente non starei qui a quest'ora.
Ma quali erano le tue più grandi paure della traduzione delle tue idee in digitale?
Forse che sarebbero un po' scadute nel banale, diciamo un parolone.
Dal mio punto di vista, se posso dire,
sì,
correggimi. Allora, la mancanza di conoscenza del digitale, secondo me, può portare a una visione del digitale che non è coerente.
Ok.
Questo, diciamo, sì, da una donna digitale, come si vuoi. Io mi descrivo sempre con un'operaia digitale.
Molto bello.
No, è la realtà. Noi siamo l'operaia digitale, cioè nel senso che lavoriamo inserendo adesso va di moda dire siamo creator.
Content creator.
Operai e artigiani del digitale.
Esatto. Noi siamo artigiani, entrambe. Siamo artigiani. Sì, sì, sì. Io sono nata proprio come laboratorio di grafica ben 32 anni fa.
Esatto, vai con la tua storia.
Esatto, ti stavamo aspettando al varco. Qualche cioè,
vogliamo dire a tutti che siamo... io sono nata 32 anni fa come studio di grafica, quindi proprio molto concettuale, molto... Poi la mia fortuna è stata incredibile perché appena ho iniziato... Sono stata selezionata da un'azienda danese, mi sono trasferita in Danimarca per quasi 4 anni a Copenaghen, grazie a un progetto che ho fatto con gli Scarpa. In realtà il progetto che mi ha portato a conoscere questa azienda era per un'azienda che fa le sole.
Le sole, non no che te le dira, o te le passa.
Non so se sapete che cosa significa fare le sole, però penso che qui la zona
sì, tendenzialmente.
È abbastanza. Quindi mi sono trasferita lì, ho fatto diciamo questo percorso insieme a loro, poi sono ritornata e ho continuato a lavorare nel mondo diciamo della calzatura per diversi anni. Sono passati tanti anni, abbiamo lavorato con tanti settori, siamo sempre stata un'agenzia femminile, anche aperta completamente a qualsiasi situazione, però in realtà più femminile. Questo non lo so per quale motivo, forse perché dicono comunque
questa cosa comunque in questi giorni che ci siamo parlati ci siamo dette che porta delle resistenze. Però siccome il tema delle resistenze all'imprenditoria femminile, a tutto quello che riguarda le attività femminili, forse le conosciamo anche molto bene. I positivi assoluti?
Io ho sempre questo ricordo, se posso darti penso che questo potrebbe essere una cosa interessante per le giovani imprenditrici del futuro. Qualche anno fa stavo finendo di fare un lavoro per un cliente e dovevo chiudere un contratto con un signore che era un uomo abbastanza old style. Quando siamo andati a chiudere questo contratto per questo cliente, lui non voleva insomma parlare con me e mi ha detto: ma non devi a cucinare a marito tu?
Il gelo.
Sapete qual è stata la cosa? Che io ho chiuso il telefono arrabbiatissima. Ok? Chiamo il mio cliente e gli dico: ma lo sai che questo signore mi ha detto così e così? Sapete come mi ha risposto il cliente? Beh, allora che succede?
Che sarà mai?
Non è niente. Allora io gli ho ricordato che lui ha una figlia che adesso è diventata un'imprenditrice. E dico, pensa se tua figlia viene trattata così.
C'è sempre questo sforzo che dobbiamo fare per richiedere l'empatia umana, di portare il livello su pensa a tua madre, tua sorella, tua figlia, la tua compagna, eccetera, perché non so, sembra sempre
sì, questo rapporto che cioè mettiti nei panni dell'altro, ma pochi lo fanno.
Ed è stato uno dei motivi per cui io e Cristiana abbiamo legato questo progetto. Tutta questa cosa parte dal fatto che, visto che ormai io vorrei continuare a lavorare, ma dedicarmi a delle cose, diciamo, forse più creative, no? Rispetto sì. al mondo del lavoro. Io in Cristiano ho trovato un po' una visione di trasferire, diciamo, da una generazione a un'altra. Questa è stata, diciamo, un patto una, come lo vuoi chiamare?
Un patto di fuoco.
Cioè, però c'è questa visione, ci teniamo al fatto che un po' di portare, diciamo, la mia esperienza, diciamo, trentennale con una giovane che secondo me ha tantissimo talento, e crescere entrambe. Cioè,
nel c'è senso anche un po' questo fatto un po' della bottega antica, quando Lugarzò
sì,
andava dal maestro che gli insegnava l'arte della fatica,
il mestiere. Sì, perché effettivamente la trasmissione, l'eredità è un tema ricorrente,
sì,
in quello che state portando adesso.
Sì.
E no, è questo, forse è proprio questa passione anche proprio sulle tradizioni, folklore. Noi, come avrei capito, siamo completamente pazze, non so se l'hai compresa questa cosa, perché chi ci conosce, insomma, lo sa, però chi non ci ha mai conosciuto.
Per entrare un po' nel vivo di quello di cui andremo a trattare, uso un termine dialettale a cui io sono molto affezionata. Io sono un po' strollica.
Bellissimo, bellissimo.
Oh, Gervenio fuori lì da Rocchi, Cristina.
E quindi ho sentito subito questa chimica. Ho detto, secondo me
c'è una pozione magica in atto.
Esatto. E per chi ci ascolta, la strollica è una strega dei Sibillini. Sì, una figura
potentissima. Abbiamo molto studiato il discorso
delle strolleghe,
le sibille.
Le sibille, le strolleghe, tutte quelle figure lì, i Mazzamurelli, quella figura mitologica che ti appare di notte, che è la pantafrica.
Sì. Queste cose sono state forse le prime cose che abbiamo elaborato nel progetto What You Say, proprio sì, un grande lavoro di ricerca.
Io ho una mitologia. Vostra rielaborazione dei tarocchi, degli arcani maggiori, onestamente
ce l'ho fissata in mente, prima o poi arriverà.
Sarà una grande sostenitrice del progetto.
È che so, potremmo fare tantissime cose, è logico, ci piacerebbe fare tante cose, ma sai che questo è un progetto indipendente, e quindi diciamo,
poi ci arriveremo magari ai perigli, sì, continuiamo a parlare di cose positive.
Esatto. Io da donna di casa, da Vergara, vedi, tendo subito sul pratico, hai capito? Quindi proprio, scusami.
Allora, noi abbiamo tante parole chiave da sciorinare. Abbiamo Markelov, What You Say, De Dossi, Non è niente. Però io volevo, siccome ho captato appunto questa energia provocatoria in voi...
Noi provocatori.
Ma dove?
Assolutamente.
E mi sono anche studiata il vostro sito. Poi alla fine della puntata parleremo anche un po' di contatti, così per andarvi a pescare.
Ma sei sicura che hai visto sul nostro sito? Tu sì. Pensi che noi siamo provocatori?
No. Ah, no, okay. Era una provocazione. Mi sono un attimo persa nel senso non di non ritrovarsi, ma persa nel senso di proprio naufragare piacevolmente sulla parte
in
proprio,
questo mare,
esatto.
Bellissimo.
Sulla parte della ricerca identitaria mi è venuto in mente proprio di chiedervi: partiamo da che cosa non è questo progetto che state portando avanti, se riusciste a descrivere, partendo da tutto quello che non è.
Bella questa cosa, perché anche noi di solito facciamo questo ragionamento
sempre
al contrario, anche cioè partendo.
Vai, questo è un discorso che noi affrontiamo quotidianamente.
Ah.
È dura. Allora, non deve essere una cosa per divertirci. Allora, il progetto nasce come riflessione sull'identità.
Sì, non è una roba prettamente, diciamo, goliardica.
No.
Perché adesso, cioè, ultimamente, cioè, in questo periodo, cioè, stanno ritornando molto i dialetti. Ma in un modo, diciamo, soprattutto per il nostro dialetto marchigiano, maceratese, in un modo molto goliardico, e cioè il ridoppiare, il fare, perché ovviamente molti ci identificano con questa parlata molto qualcuno dice maccheronica, qualcuno dice molto divertente,
una pipeline che è iniziata anni fa con Peppa Lo Porco.
Esatto, esatto.
Più finita.
Esatto.
Anche i TikToker, forse io ricordo molto che da piccola c'erano i giochi della gioventù, esistono più, e c'era tutta la parte della poesia dialettale, ma secondo me negli ultimi anni siamo passati dal ludico al goliardico.
Sì, perché noi, ovviamente in noi c'è una parte ludica, perché ovviamente c'è...
Io ghemo tanto,
nel nostro motto lo yogaltando.
E lo mat, perché siamo al mat, non sicura.
Però noi siamo partite proprio da questo ragionamento, che non volevamo essere qualcosa che abbassava il nostro, ci abbassava ancora di più, perché cioè noi siamo partite proprio dal fatto che il marchigiano tipo è troppo umile, cioè si abbassa sempre.
Sì, solitamente c'è anche tutta la cosa di fare umorismo su se stessi prima che lo facciano gli altri.
Esatto.
E di ridimensionarsi per diventare più digeribili in qualche modo.
Anche perché quando stiamo fuori che qualcuno ti dice ma che sei marchigiano? Allora
quando
ti quasi
dici,
male.
Sì, ma è geratese, però allora ti hai parlato male, la prendiamo come una cosa negativa.
Anzi, devo dire che a qualcuno che quando non capiscono bene che ok, parli di una parlata del centro Italia, ti dicono ma che sei laziale, romano,
umbro. Quando cerchiamo di parlare un pochino in italiano diciamo l'intonazione cambia e diventa quasi umbra.
Sì.
Qualcuno dice così.
Umbra, la maggior parte dicono romano.
Sì, viene spesso. Come se però accostarci al romano sia un modo quasi per nobilitarci.
Sì, sì, per elevarci all'ennesima potenza.
Perché comunque il romano, anche vuoi per un motivo culturale, per le accademie d'arte drammatica, eccetera, viene utilizzato spesso come pronuncia standard.
Ma anche perché questa zona, la nostra zona, le Marche, anticamente siamo sempre stati... dominati prima dai romani e poi dai papi che stavano a Roma, quindi vuoi o non vuoi come si dice, i pandalon nostri stava a Roma.
Bisogna anche dire che i più grandi, diciamo, fan del progetto
sono romani.
È vero?
Sì, assolutamente.
Molti romani hanno, diciamo,
anche
apprezzato il nostro progetto.
E sostengono, attraverso anche le cose che facciamo, sostengono proprio il progetto.
Allora vi faccio una domanda su, non tanto una questione di target, ma quali sono le persone che incontrate quando esponete.
Wow, questo è bellissimo.
Lo spaccato di mondo che vi si presenta davanti.
Vai Romy.
Guarda, veramente una cosa incredibile. Proprio ieri sera parlavo con mia sorella dicendo proprio non avrei mai immaginato, per dire adesso ti racconto di questi giorni, no? Mm-hmm. Che siamo qui al vicolo. Cioè, è un'esperienza bellissima, veramente. Mi vengono i brividi perché oltre ai maceratesi ci sono tantissimi turisti, cosa che io da maceratese... No, dico non è possibile.
Tutta saienda macerata.
Ma non solo turisti italiani, anche turisti stranieri.
Sì, sì.
Ieri è stato bellissimo l'incontro che abbiamo fatto con quelle signore francesi. È stata...
belga.
Belga, scusa. È stato bellissimo. Abbiamo scoperto che anche nella lingua francese ci sono tante parole storte, come l'hanno chiamate loro, proprio in dialetto, no? Quindi abbiamo parlato tantissimo con queste signore. È stato bellissimo, ma con giovani, la cosa che a me piace tantissimo è quando noi facciamo una parola in dialetto, le persone sorridono perché si ricordano la nonna o i nonni o una persona cara che appena sentono queste parole gli ritorna in mente proprio quella cosa. Vedi proprio il volto delle persone proprio che cambia. Ti ricordi a Pesaro quel giorno che trovavamo due persone proprio che non si sentono neanche marchigiani, pesaresi.
Sì, nord delle Marche.
Ma alla fine, mentre noi gli spiegavamo il progetto, ti ricordi, Cri?
Sì, hanno... Ci hanno raccontato poi aneddoti loro, ricordi riguardanti un po' il loro dialetto.
Allora, questa cosa mi apre due questioni che vi voglio porre. Parto prima dalla più pratica. Quindi, comunque, il progetto è facilmente traducibile anche grazie alle didascalie, che poi chi lo andrà a cercare riuscirà a trovare,
diciamo,
vedrà.
Traduzioni particolarmente interessanti,
però se proprio... è arrivato ai turisti in realtà
traduzioni fittizie.
Esatto, ai turisti noi vogliamo traduciamo in inglese in maniera divertente, ironica, non letteralmente quello che significa, ma qual è il mood.
Sì, il mood di quella parola.
Ma anche perché spesso a me capita di cercare di tradurre delle parole anche ad altri italiani, ovviamente. Ma il fatto è che quelle parole sono prima di tutto delle suggestioni.
Sì, sì.
Prima di significanti.
Anche perché come traduci a una persona che ti dà con Moccato?
Questa è una domanda che ci siamo posti spesso
Cristiana,
in questi giorni.
Come la difficoltà del Moccato è stata importante.
Eh sì, cioè l'ho tradotta in un modo un po' che, diciamo, di attenzione, attento a te, che quando meno te l'aspetti ti arriverà qualcosa in faccia.
Che poi è anche proprio la postura con cui si pronuncia Moccato.
Esatto,
è in avanti.
Esatto, l'onomatopea proprio.
Sì. Comunque, nel giro che stiamo facendo fra i borghi, Morro Valley ci ha regalato delle cose in un modo, giusto?
Sì, sì, sì.
Specialmente con i giovani, con le ragazze dark, è stato bellissimo. Cioè, diciamo che dipende molto dalle persone che guardano.
Dalla zona in cui sei, sì, sì.
Morro Valley con la
musica.
E
abbiamo visto che comunque il nostro progetto è adattabile. Non è che c'è un target... preciso,
sì.
È molto
una delle
come si dice
che...
dei giochi 0,99, no?
Sì, è vero, è una delle prime cose che ci siamo dette, è proprio che secondo me è un progetto molto punk,
sì.
Nell'accezione bella
tutte.
Del termine punk,
perché l'abbiamo
qualcuno perché forse perché ci ha visto e dice che siamo un po' punk.
È per l'adattabilità del movimento punk.
Perché comunque tu sei un ex punk.
Sì.
Sì. E traspare.
Sì, si traspare.
Non puoi nascondere niente alla strollica.
Siamo delle panchettarie.
Dobbiamo dirlo, ragazze, ci dispiace, però è così. Quello rimane quando lo sei, poi non te lo togli più.
No, però a noi non dispiace, qui in radio ci sono diversi culturi.
Ma io a Morro Valley mi sono emozionata quando... È tanto tempo che non vedo più punk in giro, no? Perlomeno nelle nostre zone.
Io te lo dicevo e tu non ci credevi, perché io sono di Morro Valley, però abbiamo un sottobosco underground.
Una Camden.
Esatto,
proprio.
Esatto. E Romina non ci credeva.
No, perché non li vedo. Cioè...
Non li vedo. Dove sta? Dove sta? Dove sta?
Dove si nasconde?
E invece
ci
sono. Bellissimo, è stata un'esperienza bellissima.
Sì, sì.
Ma anche Penna San Giovanni, che abbiamo fatto l'altro giorno, è stato bellissimo, proprio a parte che i giovani che stanno in montagna, no?
Il borghetto radicalizza.
Sì, sì.
Ma è stato bellissimo, bellissimo.
E nella genesi del progetto le didascalie sono venute dopo? Cioè, qual è stato un po' il percorso? Come è venuto fuori?
Allora, il nostro percorso è tipo un labirinto, perché siamo entrate in qualcosa, poi giriamo l'angolo, riandiamo di là, torniamo indietro, andiamo a mille cose.
Un accumularsi di pensieri,
sì,
o una mattina qualcuno si è svegliato e ha detto una delle due?
No, ci siamo arrivate.
Esatto, sì, ma più che altro perché abbiamo visto l'interesse dei turisti. Le prime installazioni non avevano i sottotitoli, no? Però nelle grafiche già c'era del concetto in inglese, rielaborando, ad esempio, Noelle in Belle, che Cristiana ha citato come giovane Holden, no?
Okay? Sì.
E quando vedevamo che le persone, cioè, si fermavano, guardavano, diciamo, specialmente gli stranieri, da lì è venuta proprio che dovevamo trasferirgli che cosa significava, e cioè, secondo noi... Abbiamo detto, ma perché non lo mettiamo in inglese? Ma non la traduzione, dire, cioè, Noelle significa appartenere a nessun luogo.
No,
cioè,
creare la suggestione.
Esatto.
Sì.
A me piace dire mood, ma uguale.
Sì. Siamo un po' semiotiche, no? Stiamo in un qualche modo facendo un'operazione semiotica. Il nostro caro Umberto Eco.
Eh sì, sì. Il nostro amato e odiato Umberto Eco.
Io e Aurora veniamo tutte e due dallo studio della comunicazione, quindi semiotica.
L'abbiamo data tutte qui. Qui l'esame di semiotica.
Io l'ho dato un sacco di volte perché ero proprio un attimo in difficoltà, proprio con la semiotica. Quando l'insegnante mi ha detto, ti voglio far passare comunque, Romina, dimmi che cos'è la semiotica, stavo per morire.
Però tornando proprio sì. Ai detti nostri, questa una madre direbbe ter cascato sopra.
La madre che gli ha detto ieri, che ti ha detto tua madre? Tutto ciò fatto studiare, poi adesso mi sei...
Esatto. Ti so mannato all'università e ancora mi parla in dialetto.
Perché questo effettivamente ci apre
tutto. Si è fatto le scuole arte.
Le scuole arte, esatto. Ci apre tutto il tema del non parlare in dialetto.
Esatto.
Che forse è una frase che ci siamo sentiti dire tutti.
Sì.
Non parlare in dialetto quando sì. Vai a scuola, non sì. Parlare in dialetto all'università.
Direi che ci sono dei contesti in cui parlare italiano, dei contesti in cui parlare inglese, dei contesti in cui parlare dialetto. E quindi cioè, non va perso il dialetto.
Penso che molte mie alunne, io ho insegnato per tanto tempo, no? Sia nella scuola ma anche con il discorso privato, per i social media e via dicendo, e mi arrabbiavo tantissimo con le ragazze che parlavano, i ragazzi che parlavano in dialetto. Dico, sì, ok, il dialetto, però due parole in italiano le dovete dire, mm-hmm. altrimenti diventa una roba...
Sì.
Quindi sicuramente se qualcuno mi ha riconosciuto, che ero quella pazza che dicevo ai ragazzi, quando parlavano in dialetto, ricomincia, perché sennò non rispondevo alle domande.
Mm-hmm.
Sono passati tanti anni da questa cosa, quindi noi non è che diciamo dobbiamo parlare in dialetto, ok? Dobbiamo mantenere la nostra identità, anche attraverso il dialetto.
Comunque è stato anche provato da diversi studi quanto fa bene anche al cervello imparare uno switch linguistico.
Esatto.
Il problema è che forse questa dignità di bilinguismo da noi non è ancora arrivata. Cioè ci sono alcune lingue protette in Italia, come il sardo, il napoletano, anche una lingua, però forse il dialetto si trova in questa... C'è anche tutto il fatto dell'accento ancora prima del dialetto, spesso si ha l'accento ma non si ha il dialetto perché questa vergogna, questa chiusura fa perdere importanti...
Questo è un ottimo spunto che noi affronteremo a Pioraco, no? È la prossima cioè domenica, con un incontro proprio con degli studiosi che forse sanno rispondere meglio a questa domanda, perché il problema è perché nelle Marche si è sempre pensato che il nostro dialetto non era bello, che non era bello farsi riconoscere, che non era bello esprimere la propria ruralità.
Sì.
Sì.
Perlomeno io molto spesso mi confronto con le persone della mia età e quando gli diciamo così, ad esempio la provocazione più grande l'abbiamo data con contadì. Cioè,
sì.
Indossare qualcosa che dice che sei un contadì o comunque guardare e farsi un selfie con contadini è una roba veramente difficile.
Beh, è una riappropriazione anticlassista, esatto. Importante.
Cioè, siamo la terra degli orti.
Degli orti e dei giardini.
Perché non dovremmo definirci persone che, voglio dire, proprio amare la terra.
Sì, anche perché ad esempio nel caso della lingua sarda io ho conosciuto diversi amici sardi che dicono che per loro è una pratica anticoloniale comunque
sì, sì.
Riappropriarsi della propria lingua sarda, e noi effettivamente cioè di dominio ne abbiamo subito tanto come marchigiani.
Tutti sono venuti.
Tutti. Bene, tutti a Commanna Eco.
Bene, a farli capisciò, gli sverdotti, e poi dopo noi altri perdiamo quel senso di dire ma valiamo.
Tanto che l'identità sì. Marchigiana si è diluita tanto, ma in realtà c'è molto, c'è anche quello che dicevamo prima, il folklore, l'antica religione, che
sì.
Con il cristianesimo, con tantissimi, col cattolicesimo più che altro, si è persa la storia pagana, la storia linguistica.
Però ci sono stati anche degli incroci fantastici. Cioè tra il cattolicesimo e il sì. Paganesimo, cioè si sono creati tutti questi Teleo e Malocchio.
Sì, io ho l'immagine di una nonna
l'olio
estremamente cattolica. Noi ora stiamo sì. Svuotando casa di nonna perché si è trasferita in residenza e abbiamo trovato una grande
Santino lì si è trovato?
Esatto, ora già una scatola di Santini.
Noi siamo venuti con l'Usantino.
Sì, cioè,
è vero?
De Loreto.
Io porto l'usantino.
E le boccette dell'acqua benedetta.
Te le ricordi? Cioè, le hai trovate da nonna?
Sì.
Quelle con proprio la forma della Madonna di Loreto.
Quelle bianche e azzurre.
Esatto. Sì,
inconfondibili. No, ho trovato tanto di Santa Maria della Porta, che sta qui a Macerata. Non so, un pacco di santini di Santa Maria della Porta. Va.
Perché stava su ogni borsetta.
Sì.
Sì, dopo ogni paese c'ha il santo suo, quindi...
Sì.
È così. Da noi, siccome a Morrovalle c'è il convento dei passionisti e loro sono San Gabriele, quindi da noi tutto San Gabriele.
Comunque questa cosa, perlomeno nei miei ricordi d'infanzia, andava a braccetto anche non anacronistico con una grande superstizione.
Sì, sì, esatto.
E secondo me questo racconta tanto di come siamo noi proprio culturalmente. Mamma ancora me lo dice quando non trova le chiavi. Io ho passato questa cosa che sono i folletti.
I mazzamurelli.
I mazzamurelli. Hai capito che non è niente, cioè in realtà non è niente.
È vero. Da dove nasce non è niente?
Ma, scusa, che hai fatto oggi tu?
La frase più
quando
più
qualcuno
vero,
ti chiede
vero.
Cosa hai fatto oggi o che lavoro fai.
Sì, o come ne fai in generale nella vita qualcosa. Cioè noi tendiamo sempre a dire ma niente. E poi
io
dopo magari ti dicono
modo,
che è il direttore generale di... Boh. E cioè...
È una postura molto nostra.
Sì,
questa
sì,
modestia
sì.
Che forse ci
una
siamo autoimposti.
Quanti illustri marchigiani?
Io c'ho sempre questa cosa. Essendo il metropolitano molto aneddotico, cioè questa cosa che io degli illustri marchigiani che tengo alta, il fatto che i marchigiani si dice fossero i cuochi della corte d'este.
Sì.
E da lì nasce anche tutta la cosa dei Vincisgrassi che potrebbero essere questa grande influenza delle lasagne.
Però si ricordano solo che eravamo gli esattori delle tasse.
È vero.
Esatto.
Questa
solo
è una cosa che è incredibile, no? Perché
proprio stamattina leggevo tipo della prima medica marchigiana che era una paziente poliomielitica che poi diventa medica per curare i pazienti di poliomielite, completamente dimenticata, primo medico condotto delle Marche. Poi per scelta linguistica dico medica, però
sì,
prima medica
sì.
Condotta delle Marche. E quindi cioè, c'è tanto sommerso.
È proprio un atteggiamento. Cioè, esempio sui primi diciamo progetti che stavamo elaborando sul fatto proprio perché siamo stati così sempre definiti, anche leggendo i libri, abbiamo letto tante cose, no?
Sì, sì.
Popolo di grande...
laborioso, silenzioso...
Sempre
laborioso e silenzioso.
Tenere la testa bassa, stai al tuo posto.
Esatto.
Sì, sì.
È questo. Ci siamo portati dietro questo anche inconsciamente.
Un po' questo, perché comunque qui, riprendendo prima che dicevamo che Marche terra di orti e giardini, chi ha fatti questi orti e quei giardini? Vabbè,
adesso non parliamo di Federico, perché lo sai che dopo entriamo in discussione.
No, a parte Federico. Federico da Montefeltro, tra
okay.
Parentesi.
Chiamiamo Federico, perché abbiamo
così.
Discusso molto sulla visione
amico
di Federico.
Nostro. Che poi, cioè, vabbè, lui Urbinate, però a Urbino io ci tengo a dire che io ho studiato Urbino. Gli Urbinati sono diversi dai pesaresi e loro sono marchigiani. A
ok.
Adesso se questo ci sente un pesarese,
esatto, esatto.
Veramente,
no, allora,
proprio
scorrettissimo. No, io ho pure amici pesaresi, quindi cioè,
questa sembra come una celebre frase.
Ancora
ho tanti amici pesaresi, anche Aurora. Quindi.
Scusa Viola, scusa Tommaso.
Mi intrometto solo per dire che è vero, cioè loro non si sentono marchigiani, dicono sempre che sono romagnoli.
Forse c'è questa idea del fatto che essere marchigiani poi non è così tanto bello da raccontare in giro.
Ma anche gli ascolani, perché abbiamo avuto
sì, però
anche...
Sì, no, però dicono che sono marchigiani, sì, sì.
Però te dicono che... Allora, però facciamoci un punto.
C'è un legame con l'Abruzzo.
Esatto.
Che è
quando io ho fatto queste domande, perché faccio proprio la sfacciata nel borgo, no, qua... Dico, dedo sì, mai nessuno che mi dice che è marchigiano. Mi dice, so di Macerata, so di Petriolo, so di Orbisaia, so di Penna, so, ok? Mica ti dicono, so marchigiano.
Ma perché la visione plurale delle Marche, perché siamo proprio una regione di borghi, quindi
sì, abbiamo anche questa
campanili,
cosa di con i fiumi.
Esatto, sono tutte vallate,
tagliano come ferite insanabili.
Avevo la mia professoressa di storia dell'arte al liceo che ci diceva: scavallatele queste colline, proprio nel senso di, perché qualcuno troppo sotto al campanile poi un po' ti rimbeccellisce il campanile a volte.
Noi abbiamo questa cosa che dobbiamo sempre barcamenarci tra lo scendere troppo nella divisione e lo scendere nello sminuirci. Perché comunque io ho questa immagine di un'amica cara che dice sempre: le Marche sono belle perché è tutto a 20 minuti.
Sì.
Sulla mattina vai al mare, sotto la collina, il
famoso tiro da schioppo.
Sì. Esatto. E quindi in realtà noi quando cerchiamo di far belle le Marche sembra quasi sempre una difesa.
Sì, esatto. Cioè, è vero, c'è un po' questo tipo, però stiamo sempre con le mani,
avanti.
Con le mani avanti, frenati.
Adesso la zia. Posso fare la zia?
Assolutamente.
Secondo me questa generazione dove voi appartenete è completamente diversa dalla mia.
Vero?
Sì. Io ci trovo delle cose molto interessanti, no? Sul fatto che anche superare dei limiti, degli ostacoli, che per me sono stati limiti e ostacoli, io relazionando con i giovani mi sono accorta che invece non ci dovevano essere questi ostacoli. Tu sai che noi abbiamo un'ambizione enorme, no? Lo dichiariamo. E già questa è una provocazione. Andiamo a arrivare alla Biennale di Venezia. Quando mai ti è capitato che qualcuno ti dicesse già quello che vuol fare?
No, perché è mal visto, fa parte di quella modestia.
Sì,
che
porta anche sfiga, non lo dico, capito? Che porta male.
Sì.
Oppure, cioè, non dichiaro anche questo, tutti questi segreti professionali, no? Non te lo dico come l'ho fatto, perché poi mi copi.
Sì.
Me se lo rvenne.
C'è una grande chiusura.
Chi l'ha fatto lo progetto? Chi ha fatto cosa? Che siete fatto uno? Che siete fatto l'altro?
Questa cosa di attribuzione, l'individualismo,
sì.
È un tema ricorrente comunque.
Sì, proprio.
Secondo me è molto rivoluzionario e provocatorio dire: sono un progetto che viene da due menti, e quindi c'è una questione di comunità, però che è vera, corale, non come quelle aziende che dicono siamo una famiglia e poi si accoltellano.
Esatto.
E, cioè, prendere di punta e secondo me anche essere donne e dire ho grandi ambizioni.
Perché no? Questo devo dire me l'ha insegnato Cristiana.
Grazie.
Che bella cosa.
Assolutamente. Io non so cosa gli ho insegnato a lei, a parte quando, diciamo, sono nervosa.
Sono diventata digitale, oh!
Adesso fa la sverda, capito?
Sì, sono sverdotta.
Lo so.
Però secondo me questa è la cosa che mi avete trasmesso, del fatto di... innanzitutto mi avete trasmesso tanto calore, devo dire.
Grazie.
Cioè, ho avuto la sensazione del ok, ci conosciamo da una vita, c'è un riconoscimento di anime affini. E poi la cosa che mi è sembrato che il vostro progetto fosse, ma anche il vostro approccio, estremamente umano. E spesso tutto quello che è umano e empatico non viene accostato alle grandi ambizioni.
Sì, sono d'accordo, perché infatti questa cosa che Cristiana mi ha insegnato, che ti dicevo, perché non mi devo nascondere il fatto, come progetto, di avere un'ambizione? Quando lo diciamo, tutti sorridono, no? Ti dicono, bello. Mica hanno compreso la difficoltà di quello che sto dicendo.
È tipo che vuoi fare da grande.
Esatto, tipo, sai, voglio fare una cosa così. È una roba proprio... Nel dirlo, noi ci carichiamo sempre di più, perché sicuramente è una roba complessa. E con Cristiana mi ha insegnato questa cosa e io l'ho sposata proprio in pieno sul fatto: ma proviamoci, ci diranno di no.
È vero, la cosa più brutta che può accadere è che dicano di no.
Esatto. No, perché anche, cioè, legandoci a questo fatto, cioè, c'è un po' la cultura, ovviamente, cioè, il giorno d'oggi, in questi tempi, ci hanno insegnato che è brutto fallire.
Sì.
Non si può fallire.
Se non provi mai, infallibili. Non esci mai di casa, è ovvio che poi non fallisci.
Però per essere infallibili prima devi fallire.
Sì. Sto leggendo un libro giapponese e stamattina stavo leggendo 108 rintocchi.
Uh-huh.
E c'era proprio scritto, per fare, parafrasando, per fare una scelta giusta ne devi fare 5 sbagliate.
Sì.
Non si cresce se non si fallisce, ma al di là che potrebbe essere un fallimento, comunque è un percorso, e questo, diciamo, percorso che noi abbiamo iniziato ha questa ambizione, la vogliamo dichiarare, e anche questa è una provocazione.
Sì. Però, sì. Siccome le provocazioni ci piacciono, io vorrei tornare alla questione delle suggestioni,
sì.
Perché una cosa che mi è piaciuta molto è il distaccarsi dalla nostalgia, dalla malinconia. Questo ve ne volevo
però
parlare.
È profondamente intrinseca. Perché siamo un po' leopardiane, siamo un po' romantiche, molto romantiche in questo progetto.
Sì, è vero. Ci commuoviamo da sole.
Però
ogni volta che sì. viene fuori qualcosa che ci piace, ci guardiamo, lacrimuccia.
La commozione vive tanto nel momento presente.
Sì, sì, sì.
E la malinconia e la nostalgia che vivono molto nel passato.
Sì, sì.
Ma per dire, quando finalmente ci hanno dato la notizia che potevamo fare il vicolo con Salvi, siamo rimasti in silenzio, ci siamo guardate per diversi minuti senza parlare. Era come se una cosa che noi ci tenevamo tantissimo, non è stata così semplice. E avevamo già perso proprio l'idea che l'avremmo potuta fare. Quindi quando ci è arrivata questa cosa è stata proprio violenta, perché cioè, sembrava proprio quasi una cosa. Avevamo detto vabbè, niente da fare.
Che è un gran peccato, perché io che l'ho vista, e poi appunto in realtà quando uscirà la puntata ci sarà ancora, perché oggi è San Giuliano in realtà. Non è il giorno in cui registriamo, ma il giorno in cui esce. E molto probabilmente oggi è San Giuliano.
Che noi non ci saremo, purtroppo.
Non ci siamo, bene, non ci siamo.
Però ci sarà una ragazza che ha partecipato insieme a noi, che è una milanese, che parlerà. Certo, perché noi siamo così, no?
International.
Sì. International, che ci contaminiamo.
E però, appunto, facciamo lo spottone. Sì. Oggi siete a Pioraco.
Sì.
Esatto.
Sì.
Sì, sì.
Con questo allestimento bellissimo al comune di Pioraco, dentro
al chiostro del comune,
e facciamo questa tavola rotonda veramente sono stati loro che ci hanno proposto di coinvolgere questo progetto, diciamo, fra letteratura, arte, design, ergonomia, parliamo tanta roba,
linguaggio e dialetto,
che sinceramente è anche in barba a chi dice che nelle Marche non c'è niente da fare di culturale, perché purtroppo veniamo visti come quelli delle sagre, ed è una cosa che ho sentito dire anche a tanti colleghi universitari, che è il motivo per cui appena vi ho viste ho detto ad Aurora e Danilo dobbiamo fare la faccia da C, che non si può dire la parolaccia, e andargli a chiedere subito l'intervista. Perché io sono, una mia lotta è quella di difendere il fatto che qua ci si sposta un pochettino, si è flessibili, c'è sempre qualcosa da fare, c'è tanto, tanto, tanto di stimolante.
Noi siamo rimaste veramente colpite da come Pioraco, cioè praticamente aperto proprio con
le porte,
cioè è stata veramente una cosa bella. Poi così, parlando, non sapevamo neanche che era il sindaco di Pioraco la persona a cui abbiamo presentato il progetto.
Invece era un'autorità,
invece
la
era
massima
il sindaco.
Autorità, esatto. Del comune di
non
Pioraco.
Lo sapevamo, quindi
beh, effettivamente mi si spezza proprio il cuore l'idea che qualcuno possa andare via dopo 3 anni qua, magari dopo 5 più difficili, perché secondo me se fai 5 anni alla fine qualcosa. Ma
sicuramente
per dove
ho un fidanzato o una fidanzata, perché qui è dichiarata
un bardascio, una bardascia,
sta tanto si innamora tutti alla fine.
Se mi innamoro. Sì, sì,
anche quelli milanesi,
perché avevamo pure belle bardasce e belli bardasci,
esatto. Poi quando ti dicono però Milano, ma cosa offre Macerata?
Offre tanto, offre veramente tanto,
spazi aperti, cioè possibilità di respirare, sì. L'ossigeno, cioè io Io non... Siamo state 2 mesi fa, 3 giorni a Milano, volevamo morire. Morire.
Sì. Beh, per qua abbiamo i polmoni aperti rispetto a tante zone. Sì. No, a me veramente lo dico con...
Sì, assolutamente, che a Milano ci sono tante opportunità di lavoro, ovviamente non... questo non lo mettiamo in dubbio.
Però poi arriviamo... Però... non abbiamo tempo per la discussione sul vivere per lavorare o lavorare per vivere, però è molto attuale.
Sì, sì, sì.
Grazie. Adesso quindi... parliamo tutti, no, del come cambia il mondo del lavoro, però vi ricordo che sì. A Macerata come si chiama il lavoro?
La fatica.
Tribulà.
Lo tribulà.
Lo tribulà e lo lavoro.
Lo sgobbà.
Sgobbemo.
Sì, c'è sempre questa cosa del sacrificio.
Sì, sì, che è intrinseca sempre, sì. Riprendendo il discorso di prima, dell'umiltà.
Sì.
Zitto e fatica.
E invece noi facciamo rumore e ce lo facciamo pure piacere, esatto. Quello che facciamo. Esatto. In barba a tutti.
Esatto.
Quindi... volgiamo alla conclusione di questo speciale di San Giuliano, perché sto bistrattando il podcast di Danilo, gli sto facendo puntate lunghissime, ma io mi stavo divertendo molto e spero di aver trasmesso un po' di questo divertimento, e quindi veniamo alla parte pratica. Adesso diteci come possiamo andare a spiarvi, dove possiamo trovarvi e tutte le info utili. Poi noi... nella nostra pagina Instagram ovviamente saremo usciti con qualcosina in collaborazione, in realtà è già uscito, quindi sto parlando alla me del passato, chissà, è sempre un po' così la chiusura, le mie chiusure sono sempre un po' così, delle suggestioni,
allora, tornando al futuro,
esatto. Tornando sui temi linguistici, sì. E quindi usciremo con qualcosina in collaborazione, però dici tutto, sia tutto quello che è itinerante, come si può sostenervi, dove si possono vedere un po' le cosine, quali sono le opzioni, sciorina, tutto quanto.
Allora, noi abbiamo un sito che è markelove.it, dove potete trovare tutta la nostra parte, diciamo il fondo di ricerca e tutti i nostri termini che abbiamo, diciamo, un po' analizzato e studiato, e c'è anche una parte dove potete sostenerci. Con magliette, spillette, tazze, con tutte queste grafiche un po' pazzerelle.
Lo possiamo dire che siamo state anche selezionate come progetto, diciamo qualche mese fa, come progetto pilota della Regione Marche per fare un'operazione di crowdfunding, e abbiamo raccolto più di 10.000 euro. Per noi è stato un grande...
Gnenoccia.
Diciamo, gnenoccia. Esatto, quindi siamo... ci stiamo autofinanziando da sole, non prendiamo soldi da nessuno, quindi è logico che qualcosa...
ci finanziamo con queste...
com'è che...
con questi prodotti.
In barba al ma chi ci si calcola.
Esatto.
Esatto. E io sono rimasta folgorata da un artista napoletano.
Mm-hmm. Un artista, da un gallerista.
Esatto, scusa.
Che era Lucio Amelio.
Lucio Amelio.
Il suggeritore.
No, io ho un problema con i nomi, famoso.
Un problema famoso.
Famigerato.
Se non lo conoscete andatelo a cercare.
Lucio Amelio faceva proprio di questa cosa, dire se aspettiamo che qualcuno ci sostiene nei progetti che vogliamo fare, non partiremo mai. Quindi da napoletano, diceva,
da buon napoletano...
uscite e vendete gli accendini.
Giusto.
Andiamo a vendere gli accendini. Noi vendiamo le magliette, le tazze
e le spille.
Le spille e altre cose. Anche altre cose. Però attenzione, non sono gadget.
No.
No, perché sono comunque prodotti interattivi.
Mm-hmm.
Su ogni prodotto trovate anche il QR collegato alla grafica e sono scansionabili. Quindi... indossando una maglietta e la gente vede questa maglietta, non capisce cosa c'è scritto.
E quindi noi diciamo?
Scansionami.
Sì. Posso essere venale?
Sì.
Secondo me è un grande dispositivo per acchiappà.
Esatto. Certo!
Esatto, esatto. Altro che Tinder. Certo.
Esatto.
Ma quanto mi diverto, tu immagini, no, così che io, quando qualcuno mi guarda, ma che significa? Scansionami.
Tra l'altro Occhietto. C'è anche un'interessante diatriba linguistica, ognuno c'ha il modo di dire. Io sono cresciuta con pasturà.
Sì.
Pasturà.
Sì. Anche
me manca pasturà.
No, che non significa? L'hai mai sentito?
No, pasturà è quando c'è un inciucio.
Un inciucio.
Ah, ok.
Sì.
E niente, quindi ok, markelove.it è il nostro sito. E poi ci trovate su tutti i social, Markelove, su Facebook, Instagram, TikTok. Allora, per ora siamo in vicolo Consalvi fino al 1° settembre, qui a Macerata. Macerata grande. Poi il 31 ci trovate anche a Pioraco,
per una mostra che rimarrà per un po'.
E poi andremo un attimo in vacanza, perché noi a agosto così, non abbiamo fatto le ferie.
Così. Come si suol dire, stay tuned.
Esatto.
Però ritorniamo.
Ritorniamo.
Più forti di prima.
Sì.
Allora, io vorrei chiudere con una cosa che ho letta sul, che ho letto sul vostro sito, tra l'altro... È una frase di Cesare Catà,
recentemente,
a Montelago, tra l'altro ha avuto modo di incontrare il nostro rettore, ha fatto degli incontri sulla letteratura irlandese, perché mi è piaciuta proprio tanto, vorrei proprio chiudere la puntata così.
Bravissimo.
E noi ci salutiamo, ci risentiamo con tutti quanti, speriamo che abbiate gradito. Essere marchigiani è un destino, significa stare al mondo in modo tellurico e fantastico al tempo stesso.